Dammi un la.
Una nota accordata ai suoni e ai fatti del mondo.
A cura di Arianna Voto.
C'è stato un tempo lontano, non troppo, in cui il mondo della musica si divideva tra i fan dei Beatles e dei Rolling Stones, tra la melodia e il rock scatenato, tra coretti suadenti a più voci e canto sguaiato e trasgressivo. Nostalgiche celebrazioni e tante cover band oggi per gli scarafaggi di Liverpool, ma le pietre rotolanti continuano a rotolare e a travolgere. Buongiorno da Arianna Voto. Ieri sera sono tornati a suonare a Roma, 40 anni dopo la loro prima esibizione capitolina, ai Rolling Stones di Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts. Circa 100.000 spettatori allo Stadio Olimpico, nonostante i prezzi esorbitanti per il Bigger Bang Tour, intrapreso 2 anni fa, nel 2005. E tra questi c'era anche il pianista e compositore Arturo Stalteri, qui in studio con noi, però in veste di fan e collezionista del gruppo. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
E non c'era invece per impegni, ma seguiva i Rolling Stones negli anni 70, l'altro nostro ospite di oggi, Sergio Bellucci, mass mediologo e pioniere in quegli anni della TV privata su scala nazionale. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, la più longeva band del rock mondiale, un fenomeno mediatico oltre che globale. Sergio Bellucci.
Sì, mi sembra di poter dire che sono quasi inossidabili. Ricordo appunto le critiche degli anni 70 di alcuni ambienti che dicevano già in qualche modo, celebrando i successi di quella band, che ormai i Rolling Stones riproducevano loro stessi con la musica. Oggi siamo nel 2000, anzi ormai sta finendo quasi il primo decennio di questo nuovo secolo, e ancora i Rolling Stones tengono la scena con una capacità unica.
Un gruppo inossidabile, e invece forse risente un po' di ossido questo CD del 68 che ci ha portato Arturo Stalteri, questa registrazione d'epoca.
Sì, questo è Jumping Jack Flash, risente dal punto di vista tecnico, perché ovviamente il suono non è meraviglioso, anche per loro erano molto veloci in studio, no? Avevano voglia di suonare, si lasciavano andare, però questo è uno dei pezzi che li ha un po' rimessi in circolazione dopo una grande, loro hanno avuto due grandi crisi, dopo un album psichedelico del 67 che secondo me invece è bellissimo, è Dire Satanic Majesty's Request, e poi negli anni 80 quando Jagger e Richards si erano praticamente divisi. La prima crisi fu appunto questa e venne risolta con questo Jumping Jack Flash, che dopo 2 settimane di assolutamente, diciamo, di nessuna attenzione, svettò in cima alle classifiche e li rimise di nuovo dopo 4 anni in circolazione alla grande, direi.
I Rolling Stones sono tornati insieme nel 90. Che senso ha avuto questa operazione, e sono ancora quelli di una volta?
Ma in realtà loro non si sono mai sciolti. Diciamo che dopo l'album dell'86, Dirty Work, Jagger e Richard hanno cominciato a fare dischi da solisti. Richard era molto contrario a queste operazioni di dischi da solista, mentre Jagger, essendo molto narcisista, voleva farli. Quindi lui, per opporsi a Mick, ne ha fatti anche lui 2 o 3. Poi, per fortuna, la voglia di suonare insieme è tornata. Nell'89 hanno fatto quello Steel Wheels che poi li ha portati di nuovo in Italia nel 90. E io direi che ovviamente il suono è diverso, cioè negli anni 60 ti aspettavi dai Rolling Stones, come dai Beatles, come da altri, ogni volta il suono nuovo, la nuova idea. Ora ti aspetti un classico, una musica che comunque continua a perpetuare, è vero, se stessa, ma con una carica assolutamente, direi, quasi adolescenziale. Lo dimostra anche l'ultimo disco, questo Bigger Bang.
Sergio Bellucci, ecco, com'erano i Rolling Stones negli anni 60 e in quale contesto sociale si inserivano anche in Italia?
Beh, intanto bisogna ricordare, molti nostri ascoltatori forse non hanno vissuto quegli anni, non li ricordano, non hanno letto, c'era un pullulare di persone che volevano fare musica, migliaia di giovani che provavano a incidere, e le sale di registrazione concedevano 1 ora soltanto per un gruppo per buttare giù due pezzi che venivano messi su un 45 giri e lanciato, e soltanto i 45 giri che venivano in qualche modo accettati poi dal mercato, dalla compravendita fuori nella società, consentivano a un ristretto gruppo di poter avere per un giorno solo una sala di incisione per incidere un 33 giri. Ecco, questo è il quadro. I Rolling Stones, i Beatles e altri gruppi di quegli anni, Pink Floyd, eccetera, nascono in quel fermento inglese, con un centro a Londra molto importante, ma non soltanto a Londra, in quel fermento che in qualche modo fa ribollire di voglia, di capacità creative, eccetera. I Rolling Stones dentro questo segmento sono, come dire, i più spontanei e forse anche musicalmente meno colti, meno preparati. I primi concerti erano fatti, come dire, un po' improvvisati, la chitarra non andava al ritmo con la batteria e il basso, e mettere insieme le capacità creative di Jagger era veramente complicato. Però c'era una carica talmente forte, talmente in sintonia con un pezzo di mondo, che quella musica un po' strampalata divenne in qualche modo il contraltare di quell'altra musica invece un po' più studiata, un po' più colta, un po' più curata, che veniva appunto contrapposta poi in quella fase che ci ha fatto parlare di una divisione in due del mondo.
Arturo Stalteri, anche tu eri dalla parte dei Rolling Stones?
Ovviamente sì, da praticamente subito, anche se ovviamente poi, ripeto, riconosco ai Beatles una capacità di scrittura straordinaria, cioè la complessità dei pezzi dei Beatles non è messa assolutamente in discussione, ma infatti sono d'accordo col fatto che il suono degli Stones, la carica, alla fine era molto più moderna. Io sento i Beatles oggi e trovo qualcosa di un po' patinato, negli Stones ovviamente non riesco a sentirlo.
Tu ci hai portato una chicca da far ascoltare, la presenti?
Sì, perché in realtà i Rolling Stones nel 65 scrissero un pezzo per Marianne Faithfull, che era la donna di Mick Jagger ma anche una cantante e un'attrice, che si chiamava As Days Go By, che poi incisero anche loro, ma ne fecero una versione in italiano, che pochi ricordano, chiamandola Con le mie lacrime, e lo scorso anno, nel concerto di Milano, l'11 luglio, Jagger l'ha cantata in italiano di nuovo e l'ha messa anche sul sito dei Rolling Stones, e si può vedere il video di questa esibizione, però solo per i fans. E io ho questa registrazione, ed è, devo dire, particolare anche perché lui l'ha cantata con delle tavole sul palcoscenico che ovviamente riportavano le parole in italiano che lui non avrebbe mai potuto ricordare a memoria.
La ascoltiamo tra poco, ma prima ci colleghiamo con padre Antonio Spadaro, scrittore della Civiltà Cattolica. Padre Spadaro, buongiorno.
Buongiorno.
Lei si è fatto promotore con la Civiltà Cattolica di un convegno che è stata una sorta di apologia del rock, non solo contenuti trasgressivi, non musica del diavolo, anche il rock può esprimere valori, ha una sua valenza sociale.
Sì, diciamo, più che un'apologia del rock in quanto tale, è stato un tentativo di valutazione critica, pacata, diciamo, di un fenomeno che ormai ha delle dimensioni storiche, quindi anche transgenerazionali, non è più un fenomeno giovanile, ma direi un fenomeno che comprende varie generazioni. E il fenomeno appunto ha, e l'espressione artistica ha avuto varie considerazioni, vari modi in cui è stato interpretato anche da parte ecclesiale, e mi sembrava importante provare a dare un contributo critico alla lettura globale del fenomeno. In fondo è un fenomeno di grande espressione, comunicazione e anche aggregazione, è troppo vasto per non avere una lettura di questo tipo, una lettura ampia capace di coglierne i significati.
Un fenomeno di massa, lo testimoniano i 100.000 spettatori e oltre al concerto dei Rolling Stones, che un tempo venivano definiti gli sporchi, brutti e cattivi del rock. Ecco, oggi, padre, a 40 anni di distanza, possiamo definire anche questo gruppo un fenomeno storicizzato e guardarlo in maniera diversa, senza il veleno magari o la critica di tanti anni fa?
Ma guardi, questi fenomeni in genere sono collettori di grandi energie. Energie che in genere vanno in una direzione, che è quello della liberazione da qualcosa. Quindi la paura, diciamo, che nasce guardando alcuni gruppi musicali è quella di essere travolti, no? Da questa carica energetica, diciamo, che esprimono. E secondo me qui il criterio di discernimento è molto preciso, cioè se questa liberazione è liberazione per qualcosa, quindi ha un obiettivo, lei stessa ha citato prima degli scopi sociali, no? Di cui spesso il rock si fa carico, ecco, se questa liberazione è liberazione da un'oppressione per qualcosa di positivo, il rock ha una carica veramente interessante, quindi da valorizzare, anche se può avere espressioni di violenza, diciamo, no? Se contestualizzati bene, altrimenti diventa un fenomeno veramente di dannazione personale e collettiva, quindi rischia di catalizzare le energie migliori delle persone per dirigerle verso obiettivi distruttivi.
Le stesse vite degli interpreti storici del rock sono state segnate spesso anche da drammi personali, ma la liberazione negli anni 60 era una liberazione sociale, era anche l'emancipazione dei giovani. Oggi, tutto sommato, che questa emancipazione è avvenuta, che valore possono avere questi gruppi, questa musica, sia per i nostalgici, per gli ex giovani degli anni 60 e 70 e per le nuove generazioni?
Ma guardi, il fenomeno rock è un fenomeno troppo ampio e quindi bisognerebbe poi scendere nel dettaglio e quindi valutare le singole personalità artistiche o i singoli gruppi. Lei sa bene che esiste anche un rock cristiano, cioè un modo cristiano di esprimere anche la propria fede, le proprie tensioni religiose, che sono anche queste di liberazione in una forma musicale congeniale o interna al rock stesso. Direi che la risposta reale a questa domanda implicherebbe un discorso sull'arte più che sulle motivazioni sociali o di altro genere, cioè quando il rock è veramente arte, allora è in grado di trovare sempre qualcosa di vivo nell'uomo e quindi di esprimerlo anche appunto in maniera molto forte o con toni pacati, ma in ogni caso con l'energia propria di questa forma di musica. Quando invece non ha nulla da dire è pura ribellione, ma lo era prima come lo è adesso, quindi in realtà la risposta vera credo che sia proprio nella qualità artistica della musica che viene fatta. In ogni caso, certamente il rock è stato un po' la poesia degli anni 60-70, quindi abbiamo degli grandi autori, per me innanzitutto Bruce Springsteen, ma poi sono delle opinioni personali, ma certamente anche Patti Smith, Bob Dylan, è ovvio, che hanno fatto poesia.
Padre Spadaro, io la ringrazio, la aspettiamo in studio allora anche in veste di critico musicale rispetto agli autori che ha appena citato.
Bene.
Buona giornata.
A lei, a voi.
Il sole sta per tramontare.
E mi sembra che in termini di poesia, romanticismo, attenzione ai testi e alla melodia, quello che evidenziava padre Spadaro sia presente in questa canzone in italiano che ci annunciava Arturo Stalteri poco fa.
Infatti, Con le mie lacrime, considerando che Jagger la scrisse appunto a 22 anni, aveva un testo molto maturo di questa persona che si rende già conto che, nonostante il denaro e la grande fama, non ha la stessa poesia che ha un bambino che sta giocando e che trova ogni cosa come nuova, e questo stupore infantile che lui già ha perso. Io trovo che sia un testo molto bello, come molti altri dei Rolling Stones, al di là dei testi cosiddetti un po' più trasgressivi.
Quale poesia trova Sergio Bellucci nei Rolling Stones?
La poesia che trascende un po' dal contenuto dei testi è quella dell'empatia con una generazione che in realtà è diventata globale e si estende ormai per più generazioni. È una sintonia del vivere una condizione nella quale appunto il rapporto tra le aspirazioni, la voglia, la percezione di quello che potrebbe essere e che drammaticamente nella vita quotidiana poi invece non è, sfocia in qualche modo nella musica che sottolinea questa dimensione umana. Io non provo soddisfazione, non provo soddisfazione, cioè vorrei. È il vorrei ma non posso, io non provo soddisfazione, gridato così in maniera prepotente e quasi volgare, quasi di rottura, per dire in qualche modo datemi una chance per poter trovare la soddisfazione. Ecco, la poesia dei Rolling Stones sta in questa empatia con una generazione che si affaccia negli anni 60, la generazione che poi in qualche modo apre la strada ad un pezzo di mondo, quello ricco occidentale, che ormai nel rapporto con il benessere ha costruito una dimensione quotidiana, ma che sotto sotto, dentro, trova un'insoddisfazione nella vita come prospettiva. Ecco, questo io credo che sia in qualche modo il segreto e forse anche la differenza con i Beatles, che invece cantano in qualche modo la possibilità concreta e materiale che la soddisfazione possa arrivare. Loro sono consci che questa difficoltà è una difficoltà interiore e di una generazione, e forse per questo dopo 40 anni sono ancora qui a parlare e a cantare.
Tu hai rischiato di salire sul palcoscenico dei Rolling Stones?
Ahimè, sì, però ho perso l'occasione a Napoli tanti anni fa. Beh, insomma, è un grande rimpianto, ma decisi di stare dall'altra parte del palco e ascoltarli, e fu un'esperienza veramente indimenticabile.
Così come Arturo Stalteri, ma come rileggi da compositore le musiche dei Rolling Stones?
Guarda, io ho pensato per anni di incidere un disco dedicato ai Rolling Stones e poi ho sempre rinunciato perché trovo che sia impossibile. Solo quest'anno, essendo il quarantennale dal Ruby Tuesday, che per me è uno dei loro pezzi più belli, tra l'altro pezzo con cui li ho conosciuti, ho fatto una piccola cosa, ho inciso un vinile trasparente in cui canto solamente per una strofa, ma suono soprattutto Ruby Tuesday alla mia maniera, e quindi è stato il mio omaggio così al pezzo che mi ha aperto nuovi orizzonti, perché io ero un pianista solo classico, ero un bambino, però studiavo la musica classica, che poi non ho mai abbandonato, però i Rolling Stones mi hanno aperto anche tante altre strade. Da loro poi ho scoperto tante cose, il rock romantico e anche la musica di oggi in qualche modo.
Tu ci hai portato anche un altro ascolto inedito,
proprio un pezzo che loro avevano inserito in origine nell'album Steel Wheels, l'album appunto della riformazione dell'89, che è una bellissima cover di un pezzo degli Impressions del 58, si chiama For Your Precious Love, che per qualche motivo assurdo non hanno mai inserito nel disco, come molte volte loro hanno lasciato fuori dei pezzi, ed era invece una versione secondo me molto bella, molto calda e molto carica.
E l'ascoltiamo in sottofondo. Quali stimoli ti dà oggi ascoltare anche il modo in cui i Rolling Stones rileggono la musica della loro epoca, anche il blues e il rhythm and blues?
Ma ci sono abituato, perché i Rolling Stones hanno cominciato facendo praticamente solo quello. Nei primi dischi erano al 90% pezzi di rock and roll e di blues, ed è stato il loro manager Andrew Oldham, vedendo che i Beatles facendo le loro canzoni guadagnavano molti più soldi, a obbligare Jagger e Richard a scrivere anche loro volevano semplicemente, soprattutto Brian Jones, che è stato il primo leader, rifare la musica dei loro divi, dei loro miti. What love can do, darling, and I'm so surprised. I didn't realize that you were fooling me.
e rifare la musica dei loro idoli è anche un po' quello che fa Arturo Stalteri, che ha riletto anche Brian Eno. E ecco, per i Rolling Stones hai scelto il vinile, ma è solo un ritorno nostalgico o c'è dell'altro?
No, è solo un ritorno nostalgico, perché io li conobbi appunto con questo 45 giri che conteneva Ruby Tuesday e Let's Spend the Night Together, e quindi ho voluto fare questa edizione limitatissima in 500 copie solo su vinile trasparente, per fare una cosa un po' più così, più originale.
Ma forse ci potrebbero essere anche dei motivi tecnici per cui oggi il ritorno al vinile è auspicabile. Siamo pronti a mettere il CD in cantina. Sergio Bellucci, io adesso scopro anche il tuo passato di fisico e la musica si sa che appunto è un fenomeno fisico anche poi nella sua trasmissione elettronica, magnetica.
Ma diciamo che credo difficile che il vinile possa tornare in qualche modo a gestire il mercato. C'è da dire una cosa, che la musica digitale, siccome produce un campionamento, cioè una selezione delle frequenze, adesso scusate il tecnicismo, diciamo così, disponibili per la riproduzione, toglie alcuni elementi, toglie delle dinamiche nel suono che limitano in qualche modo la purezza del suono che producono gli strumenti. E quindi in qualche modo quando si ascolta una registrazione analogica si ha un senso di aria, di armoniosità, di timbri che la riproduzione digitale non consente. Potremmo dire, parafrasando la domanda che appunto forse nel 63-64 mi rivolse un bambino lungo la strada con un muso molto duro, guardandomi negli occhi: ma tu sei dei Beatles o dei Rolling Stones? Che forse domani ci potremmo trovare con qualcuno che ci dice: ma tu senti la musica analogica o digitale?
E allora noi continuiamo ad ascoltare anche il vinile. Se voi avete ancora i vecchi dischi dei Rolling Stones, quindi teneteveli cari, non limitatevi a trasferirli su CD. Ma dunque questo può essere anche un successo non commerciale, visto che è un'edizione limitata, ma sicuramente un successo anche di ascolto e di qualità dell'ascolto per il vinile prodotto da Arturo Stalteri. E allora noi ci avviamo alla fine della trasmissione proprio ascoltando questo tuo lavoro, Arturo. Ecco, ci vuoi ancora dire qualcosa su questo?
Sì, chi conosce l'originale ovviamente rimarrà inorridito, perché la mia è una versione fatta quasi completamente, ahimè, con pianoforti campionati, a parte un inizio in pianoforte analogico inciso molto male volutamente, e c'è anche la mia voce, torno a cantare dopo 40 anni, ma per un breve tratto di strada.
Arturo Stalteri e i Rolling Stones, Ruby Tuesday. Questo è un segno di come i Rolling Stones continuano a vivere non solo sul palcoscenico, ma anche nell'emozione, nella memoria, mescolandosi alla cultura musicale personale di ciascuno di noi, come avviene qui con Arturo Stalteri.
E io mi auguro, tra l'altro, di poterli vedere ancora per molti molti anni dal vivo, anche se mi rendo conto che alla loro età forse stanno pensando, sentivo Richard dire forse fra un anno o due ci fermiamo, ma l'ha detto talmente tante volte che io mi spero che non lo facciano.
Sergio Bellucci.
Ma sì, io devo dire che mi vengono in mente non solo quando ho un po' di tempo per ascoltare un po' di musica e scelgo un loro CD per passare un'ora, una mezz'ora in piacevole musica, ma girando per la città in un angolo preciso vicino alla Basilica di San Paolo, in una piccola stradina, tanti anni fa, negli anni 60, una mano sconosciuta a me ovviamente scrisse una cosa che mi fa ricordare sempre i Rolling Stones quando passo da quelle parti. Scrisse sul muro una cosa che mi sembrava forse un po' blasfema, ma che oggi invece comprendo nel suo profondo: It's only rock and roll.
Grazie ad Arturo Stalteri.
Grazie a voi.
E a Sergio Bellucci.
Grazie, buona giornata.
E da Arianna Voto al microfono, Massimiliano D'Angelo alla console, l'augurio come sempre di un buon fine settimana.